Tipperary, it's a long way to go. It's a long way to Tipperary.
La Grande Guerra. Sogni e macerie di un secolo fa.
Quand au bout de huit jours, leur peau terminée.
Di quel 24 maggio, che era una domenica, ho un ricordo direi plastico. Abitavamo una delle prime case borghesi che aggredivano il Colle di Scorcola a Trieste. E dopo aver sentito la notizia a pranzo che l'Italia definitivamente aveva dichiarato la guerra all'Austria, io ero in quel giardino su una sorta di altalena primitiva che avevamo lì, quando ad un tratto capitarono i rumorosi, gridanti, i ragazzi del piano di sopra. Erano tre fratelli di famiglia molto benestante, borghesi, parlavano naturalmente il triestino come me, e a differenza degli altri giorni nei quali si giocava abbastanza d'accordo e io avevo allora 10 anni e loro su per giù la mia età, questa volta mi saltarono addosso e mi dissero: ebbene tu, ora tu, italiana, ti deciderai ad andartene. Io rimasi sorpresa e dissi: no, io non me ne andrò. E perché non te ne andrai? Ma, dissi, io sono nata a Trieste, appartengo alla nazione italiana e sono, e li guardai, suddita austriaca. I ragazzi ammutolirono e io non so da quali sorgenti quelle parole mi fossero venute e sono presenti a me oggi come se fossi in quel momento e da qualche parte un ignoto suggeritore me le avesse suggerite.
Buongiorno da Alessandra Tarquini, ben ritrovati ad una nuova puntata della Grande Guerra, oggi dedicata al fronte italiano. Abbiamo voluto iniziare con la voce di Aurelia Gruber-Benco, giornalista, politica, intellettuale triestina, perché le sue parole ci portano nel cuore di una questione decisiva per la guerra italiana, quella delle terre irredente, delle terre non liberate e quella dell'interventismo. Fra gli interventisti molti erano convinti che la guerra sarebbe stata una quarta guerra di indipendenza, e cioè che avrebbe portato a compimento il processo risorgimentale, quindi che avrebbe dato all'Italia le terre che ancora mancavano per completare l'unità nazionale. Fra queste Trieste. Trieste era oggetto e centro di irredentismo, come spiega Aurelia Gruber-Benco nelle sue parole raccontando il maggio del 1915. La voce che abbiamo ascoltato era tratta da un documentario TV, Voci della Grande Guerra, trasmesso dalla RAI nel 1985. Di questo e di molte altre cose vogliamo parlare oggi con l'ospite che è qui con noi e che saluto subito. Buongiorno Giovanni Sabatucci.
Buongiorno.
Che cosa sono le giornate di maggio?
Le giornate di maggio sono uno di quei momenti di mobilitazione, quasi di esaltazione collettiva, soprattutto giovanile in questo caso, durante i quali gruppi, parti, componenti della società, della politica di un paese si sentono investiti di un compito speciale, storico, qualcosa che li autorizza a portare avanti le loro idee in forme a volte anche aggressive, a prescindere da quelli che erano poi gli equilibri politico-parlamentari del periodo, nei confronti dei quali loro sono gli interventisti, soprattutto i giovani, sono molto polemici. Dietro questa rivendicazione, questa mobilitazione soprattutto, c'era fra i tanti temi, perché non era solo quello appunto delle terre irredente, del risorgimento da completare, delle terre da liberare. Abbiamo sentito la voce di una triestina, è un punto di vista molto molto particolare, però pone proprio la questione: io sono triestina e sono italiana e voglio quindi vivere in Italia, in una nazione riunificata. Ecco, questa è un po' una delle chiavi per capire la mobilitazione di maggio 1915.
È un irredentismo democratico quello che abbiamo ascoltato. L'irredentismo democratico è forse una delle componenti più importanti delle rivendicazioni, e in ogni caso non è l'unica, come lei diceva.
Certo, il irredentismo democratico e il irredentismo nazionalista spesso si mescolano. Noi oggi tendiamo a separarli come fossero due cose completamente diverse, soprattutto a Trieste. Trieste, che era un crocevia, era un luogo in cui convivevano diverse etnie, popolazioni, lingue, eccetera, era proprio il luogo in cui a volte queste spinte si scontravano in forme appunto anche violente. Però certo, nelle parole che abbiamo sentito, ma come in quelle di tanti giovani che parteciparono alle manifestazioni interventiste, c'era questo collegamento, cioè il Risorgimento, Trento e Trieste, sicuramente c'era. Ecco.
Professor Sabatucci, perché l'Italia entra in guerra un anno dopo?
Sì, perché l'Italia, abbiamo appena parlato del problema delle terre irredente, che poneva oggettivamente in contrasto l'Italia con l'Impero Austro-Ungarico. Però l'Italia dell'Impero Austro-Ungarico era alleata nella Triplice Alleanza dal 1882.
Quindi cambiamo fronte di fatto.
E all'inizio si teme che l'Italia sia in qualche modo costretta o portata a combattere insieme ai suoi alleati ufficiali, per così dire. Questa scelta si rivela subito impossibile, impopolare, e soprattutto l'Italia non è tenuta a compierla, perché l'Italia ha sottoscritto sia un'alleanza, ma un'alleanza difensiva. L'Austria non può dire di essere stata aggredita, l'Italia se ne può stare tranquilla e aspettare gli eventi, quindi proclama la sua neutralità. E questa decisione in un primo tempo sembra accontentare tutti, soprattutto quelli che temevano che l'Italia potesse scendere in guerra insieme a Germania e Austria-Ungheria. Ma intanto però si cominciano appunto a smuovere quei fermenti, quelle richieste che poi esploderanno nelle giornate di maggio. Come può l'Italia stare fuori da un conflitto in cui si decideranno i destini del mondo? Come può l'Italia restare neutrale di fronte all'aggressione della Francia e del Belgio? Ma soprattutto, come può l'Italia perdere l'occasione, anche qui c'è un linguaggio, c'è una reminiscenza risorgimentale, per fare quello che in fondo aveva sempre sognato di fare?
Mi veniva in mente che è una classe politica, quella del 1914-15, che appunto è molto legata alla cultura politica del Risorgimento. Cioè,
sì.
In fondo queste riflessioni sono legate alle battaglie risorgimentali e proprio ad un'eredità di questa classe politica.
Sì. Diciamo meglio che la classe politica era spesso accusata di non essere abbastanza in sintonia con gli ideali del Risorgimento. E quindi la spinta anche polemica, anche in qualche misura possiamo dire eversiva nei confronti della classe politica, Giolitti, ecco, il suo rappresentante più noto e più illustre, deriva proprio da questo fatto di volere recuperare un ideale rispetto a una routine che sembrava mediocre e poco esaltante.
Ed in effetti molti intellettuali criticano la classe dirigente liberale per non aver seguito l'insegnamento della destra storica e quindi per non avere appunto portato a compimento la battaglia politica e culturale del Risorgimento. Ma chi era a favore e chi era contro la guerra?
Ecco, qui è difficile definirlo con precisione, perché sono schieramenti trasversali, ampiamente trasversali. Possiamo dire che a favore sono più facili da individuare, sono i giovani intellettuali che appunto polemizzavano, che erano in qualche modo critici nei confronti della classe dirigente. Sono i partiti che più direttamente si collegano all'ideale del Risorgimento, i repubblicani in primo luogo, i radicali, i social riformisti che si erano appena scissi dal Partito Socialista ufficiale, diciamo così, e anche una parte, una componente non maggioritaria dei liberali, ovvero della classe dirigente, di coloro che governavano allora l'Italia. Ecco, la cosa interessante è che se mettiamo insieme questi gruppi in termini di forza parlamentare, vediamo che sono chiaramente minoritari. Il problema allora: perché prevalgono gli interventisti? Perché erano più mobilitati, più compatti e riescono a prendere il controllo della piazza. E questa è una grande novità, perché il controllo della piazza fino allora chi ce l'aveva? I socialisti, naturalmente, o comunque il movimento operaio. il quale movimento operaio era invece schierato, e in questo caso in modo ideologico, diciamo così, per una questione di principio, contro l'intervento in guerra.
Perché erano internazionalisti e quindi...
Erano internazionalisti anche dopo lo scoppio della guerra, e avevano continuato a esserlo, mentre i rappresentanti degli altri grandi partiti socialisti europei avevano poi fatto la scelta patriottica, gli italiani no. Quindi anche loro erano contro l'intervento, anzi erano quelli che avevano la motivazione più forte.
Ecco, ascoltiamo adesso un autore importante della letteratura italiana, che è Giovanni Comisso, da Giorni di guerra, scritto tra il 1923 e il 1928, è stato pubblicato nel 1930. La pagina che stiamo per ascoltare racconta la partenza di Comisso per il fronte, giunta la notizia dell'entrata in guerra nel maggio, appunto, quando si trovava arruolato nel Genio in addestramento a Firenze.
Ai primi di maggio gli avvenimenti precipitarono. Già ci avevano ritirato la divisa di panno scuro e quando si usciva vestiti di grigio verde, tutti ci guardavano compassionevoli. Nel tramvai le signore si alzavano per offrirci il posto, quasi fossimo già feriti o moribondi. Poveretti, ci dicevano, e guardavano con tale dolcezza da riempirci di orgoglio. Una sera, di ritorno da un picchetto nel quartiere di San Frediano, nel passare a marcia serrata sul ponte alla carraia, un ragazzo gridò: «Ora partono per la guerra!» E come fosse stato vero, con l'aria che veniva dall'Arno, mi prese un brivido al pensiero della nuova vita imminente. Arrivati in caserma, trovammo l'ordine di mobilitazione. Si sarebbe andati nel Veneto. Il tenente napoletano, che mi sapeva di quella regione, mi chiese se conoscevo un paese che si chiamava Carpenedo. Non avevo mai sentito nominare questo paese. Volli sapere se quella era la nostra destinazione, ma egli mi impose di tacere. Soggiunse che mi aveva fatto assegnare una bicicletta e nominare portaordine della compagnia. Ebbi un'ottima bicicletta e, a differenza degli altri, 40 caricatori che in 6 giberne mi cengevano la vita. Tutti mi dicevano: «Caro mio, tu morirai prima di noi. Tu sarai mandato in esplorazione». Ero contento della bicicletta e badavo a ungere le ruote.
Le parole di Giovanni Comisso ci raccontano un'Italia molto variegata, sono realtà anche geograficamente molto distanti. Le volevo chiedere, professor Sabatucci, ma la Grande Guerra fu anche uno strumento che consentì agli italiani di diventare più italiani, cioè di conoscere il loro territorio?
Questa è una delle idee base di quelle che sono state le retoriche della Grande Guerra, cioè la Grande Guerra come crogiolo, come momento assolutamente fondamentale, come passaggio essenziale per un'unificazione reale della popolazione italiana, i cui strati meno acculturati spesso parlavano ancora il dialetto, non si capivano fra di loro, eccetera. Ecco, questa è retorica, ma in parte anche verità, così come è verità non solo per quanto riguarda la guerra, ma anche per quanto riguarda la funzione del servizio militare, che aveva anch'esso, insieme alla scuola, svolto questo ruolo appunto di nazionalizzazione. È un dato innegabile, anche se questa nazionalizzazione poi avviene nel corso di un'esperienza traumatica e che non per tutti era appunto voluta o sentita.
Che cosa vuol dire nazionalizzazione delle masse? Perché è un termine che utilizziamo frequentemente, sì. Ma ce lo vuole spiegare?
Il termine deriva dal titolo di un famoso libro di George Moss, che si intitola appunto così e parla più che altro della Germania. Nazionalizzazione vuol dire semplicemente integrazione consapevole in una comunità, e vuol dire che masse che non erano mai uscite dal proprio orizzonte chiuso vengono a contatto con gli strumenti appunto della comunicazione e della nazione e dello Stato nazionale o dello Stato comunque, e si sentono appunto in questo modo parte di una comunità, come era negli auspici di tutti gli assertori dell'ideale nazionale, no? E questo avviene attraverso alcuni passaggi. In Italia quello della lingua è uno di quelli fondamentali, e si dice che appunto in Italia sono stati due i momenti che hanno unificato realmente l'Italia: la Grande Guerra e la televisione. Ecco.
Allora, a proposito di nazionalizzazione delle masse, le facciamo ascoltare la scena finale della Grande Guerra del 1959 di Mario Monicelli.
Se voi non mi comunicate il posto del ponte delle barche, faccio voi immediatamente fucilare. Vostra falsa divisa mi consente fare ciò. Spiacente. Esecutionskommando vorbereiten.
Jawohl, zu Befehl, Rittmeister.
Stai buono.
Scusi, permette un momento.
Prego.
Vacca boia. E allora?
Come allora? Allora che?
Va bene, domando, no?
Che se volevo far ammazzare? Io lo dico.
Aspetta un momento.
Tu mi chiamate a prigino. Fertig machen zur Exekution.
Namo. Namo.
Im Hof antreten.
Penso a noi avremmo deciso, è vero?
Sì, sì.
Che va bene, glielo diciamo.
Da habe ich die Wette verloren. Ich dachte, die hätten mehr Courage. Besonders der Lange.
Oh. Courage? Fegato, dicono. Quelli conoscono soltanto fegato alla veneziana con cipolla. E presto mangeremo anche noi quello. Dunque, dove?
No, dico, cosa c'entra questo?
Prego.
Adio.
Stai buono. E allora, senti un po'. Visto che parli così, mi te disi proprio un bel niente. Hai capito? Faccia de merda.
Kumpelmeister! Wer ist der Voraus für mich? Ah, ah! Geh, nein! Geh,
an! Feuer! Ma che siete matti? Au! Ma che si ammazza così la gente?
E allora?
E mo chi vuol dice da fanno il ponte delle barche? Lo sapeva solo lui, io non so niente. Che gli dite voi al comando?
E allora?
Eh? Allora che? Ma voi credete? Ma scusi, lei credeva che io ce lo sapessi? Io non so niente, non so. Io non so niente. Signor capitano, io stavo alla sanità, stavo. Non so niente. A noi soldati non ci dicono mai niente. Ma che ce ne vengono più a noi queste cose? Non so niente, signor capitano. Non so niente. No, 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 a Gio. Io ho paura.
Ghiria! Lion!
E allora?
Io non so niente! Se lo sapessi, me lo direi! Io sono un vigliacco! Lo sanno tutti!
I due protagonisti, Oreste Iacovacci e Giovanni Busacca, esprimono perfettamente uno stereotipo, quello degli italiani scansafatiche, pavidi, ingovernabili, se vogliamo indisciplinati. Ecco, il finale che abbiamo ascoltato li riscatta perché i due muoiono da eroi, non parlano. Giovanni Sabatucci, 50 anni dopo l'Unità d'Italia, questo stereotipo è già presente e la Grande Guerra è un'occasione per mettere in discussione questa idea?
Ma la Grande Guerra è un film molto riuscito anche perché tiene insieme molte cose, molti punti di vista, molti approcci, diciamo. Quello appunto da commedia all'italiana è una delle prime, forse se vogliamo, la Grande Guerra, pur nel suo argomento assai più impegnativo, e circa appunto i vizi dell'italiano, fannullone, scansafatiche, un po' imbroglione, eccetera. E però anche poi una descrizione che, devo dire, è fatta molto bene, piuttosto realistica, anche se senza, priva delle crudezze che ha in quello stesso periodo invece il cinema di denuncia, tipo, non so, Orizzonti di Gloria, per capirci, o West Front di molti anni prima. Ecco, diciamo che è un po' una miscela fra queste diverse visioni della Grande Guerra che alla fine introduce, chissà, forse un po' anche artificialmente, come vogliamo dire, questo finale che è un po' in discontinuità con quello che abbiamo visto durante il resto del film, cioè i due, che anche questo poi è un topos letterario, cioè i due vigliacchi o comunque poco eroici che invece si riscattano e diventano protagonisti di una vicenda eroica. E questo serve un po' a riconciliare le diverse immagini della Grande Guerra. Un po' di denuncia, un po' di anche, diciamo, di elementi comici e alla fine però appunto questo finale che riscatta e riscatta anche un po' il significato nazionale, patriottico della Grande Guerra, di cui forse anche il successo del film.
Glielo chiedevo anche pensando alla sua riflessione di poco fa, cioè sulla nazionalizzazione delle masse. Molti interventisti pensano che l'intervento in guerra sia uno strumento, che la guerra potrà migliorare il carattere degli italiani, e quindi nella polemica contro l'Italia liberale la guerra imminente rappresenta un'occasione per trasformare radicalmente il paese, è così?
Sì, è sicuramente così, per molti era stata questa occasione. L'esperienza concreta però della grande guerra fa cambiare idea a molti di coloro che erano entrati appunto con l'entusiasmo degli interventisti, e fa riscoprire alcune virtù invece del soldato italiano, che apparentemente è poco incline ai gesti eroici, però è capace di grande sopportazione, di pazienza, di solidarietà e anche di generosità. Ecco, nel modo in cui fu vissuta la Grande Guerra c'è anche questo, cioè l'idea che sì, da un lato è vero, il carattere degli italiani andava forgiato e per questo anche sarebbe servita una prova come quella della guerra, ma poi quando questa prova si rivela assai più dura di quanto chiunque immaginasse, c'è anche un po' questa riscoperta, la riscoperta in fondo dell'italiano che alla fine sa resistere, come resisterà appunto dopo Caporetto e sul Piave, eccetera, eccetera, e sa portare a termine la sua prima guerra veramente vittoriosa.
Allora noi la ringraziamo Giovanni Sabatucci per averci accompagnato in questa prima parte della puntata e continuiamo il nostro viaggio sul fronte italiano.
Quel mazzolin di fiori, e il coro rispondeva, che vien dalla montagna. Animava i soldati affaticati il canto. Eravamo in marcia da 3 giorni. L'immobilità della lunga vita sedentaria sul carso ci aveva reso incapaci di sforzi prolungati. La marcia era penosa per tutti. Ci confortava però il pensiero che saremmo andati in montagna. Il riposo ad Aiello non era durato neanche una settimana. Gli austriaci avevano sferrato la grande offensiva tra il Pasubio e la Vallagarina. Sfondando il fronte a Cima 12, si affacciavano sull'altipiano di Asiago. La brigata, abbandonati gli accantonamenti, aveva percorso in treno la pianura veneta e ora raggiungeva, a marce forzate, le falde dell'altipiano. Il coro si faceva più vivo, ma ciascuno seguiva il corso dei suoi pensieri. Era finita la vita di trincea. Ora si sarebbe contrattaccato manovrando, ci avevano detto così, e in montagna, e finalmente. Fra di noi si era sempre parlato della guerra in montagna come di un riposo privilegiato. Avremmo dunque anche noi visto alberi, foreste, sorgenti, vallate e angoli morti che ci avrebbero fatto dimenticare con il grande riposo sfumato quell'orribile petriera carsica. Squallida, senza un filo d'erba, senza una goccia d'acqua, tutta uguale, sempre uguale, priva di ripari, con qualche buco soltanto, le doline che calamitavano i tiri di artiglieria di grosso calibro e in cui si sprofondava alla rinfusa uomini e muli, vivi e morti. Ci saremmo finalmente potuti sdraiare nelle ore di ozio a prendere il sole, a dormire dietro un albero, senza essere visti, senza avere come sveglia una pallottola nelle gambe. E dalle cime delle montagne avremmo avuto di fronte a noi un orizzonte e un panorama in luogo degli eterni muri di trincea, dei reticolati di filo spinato. Ci saremmo finalmente liberati di quella miserabile vita vissuta a 50 o anche a 10 metri dalla trincea nemica, in una promiscuità feroce fatta di continui assalti alla baionetta, o a base di bombe a mano e colpi di fucile dalle feritoie. Avremmo finito di ammazzarci l'un l'altro ogni giorno senza odio. La manovra sarebbe stata un'altra cosa, pensavo. Una buona manovra, 200, 300.000 prigionieri, così, in un sol giorno, senza quella spaventosa carneficina generale, ma solo per un geniale aggiramento strategico. E chissà, forse si sarebbe anche potuto vincere e finirla per sempre con la guerra.
Era un anno sull'altipiano di Emilio Lussu, la voce quella di Marco Paolini, lo stiamo riascoltando in ad alta voce dal lunedì al venerdì alle ore 17. Abbiamo in collegamento telefonico con noi Fortunato Minniti, che insegna storia contemporanea all'Università di Roma 3. Intanto lo salutiamo, buongiorno Minniti.
Buongiorno a voi.
Allora, abbiamo ascoltato Marco Paolini leggere Un anno sull'altipiano con questa contrapposizione fra la trincea e la guerra di montagna. Le chiedo subito, la guerra italiana è una guerra di montagna? Che cosa significa questo?
Significa che una parte del fronte è un fronte di montagna e in qualche caso anche di alta montagna, vuol dire muoversi tra 1000 e 3000 metri di massima, che ne fa non una guerra a parte, ma tuttavia una guerra diversa. Questo sì, diversa perché insieme al dato che riguarda tutti i fronti di guerra, cioè adattare quell'ambiente alla guerra, qui sono gli uomini che si devono adattare all'ambiente perché sono delle condizioni estreme, diciamo che la fatica è doppia per ogni atto che si compie.
Perché Lussu contrappone la trincea alla montagna?
Perché la montagna è un luogo dove si respira, possiamo dirlo forse così, dove c'è spazio, dove si può guardare davanti a sé invece che essere obbligati a tenere la testa bassa in una trincea bassissima a sua volta, e perché da lì si spera di potersi muovere, cioè che ci sia un movimento di quella guerra che per quanto riguarda poi l'esperienza di Lussu in quel momento è il Carso, quindi rimane legato forse all'esperienza peggiore fra tutti i fronti che si sono aperti e lentamente modificati durante il conflitto.
Noi abbiamo parlato con Giovanni Sabatucci del fatto che l'esercito è stato uno strumento per la nazionalizzazione delle masse, quindi per la costruzione di un'identità nazionale, soprattutto durante la Grande Guerra. Allora le volevo chiedere, da chi è composto l'esercito italiano?
È composto dalla società italiana intera. Quella che è la piramide, sia per quanto riguarda le classi di età, le classi sociali, le professioni, ecco, possiamo immaginarla rappresentata anche in uniforme. Quindi è una società prevalentemente maschile, le donne, come dire, sono rispetto al totale della popolazione femminile presenti, ma ovviamente in numero minore. Ci sono giovani e ci sono uomini maturi. Di fatto si mobilitano quasi 20 classi, questo dice tutto, cioè che anche i quasi quarantenni in qualche modo sono sfiorati dal richiamo o inseriti a vario titolo nella macchina che lavora per la guerra. E dentro ci sono tutte le condizioni professionali, dai contadini che sono una buona maggioranza soprattutto nella fanteria, e meno agli operai perché poi le necessità della produzione bellica costringono di fatto il governo a rilasciarne una certa parte che torna in uniforme nelle fabbriche, ma poi tutti i ceti medi che hanno forse in quella esperienza un momento di crescita e di presa di coscienza anche della loro importanza, ecco, sia sociale sia politica.
Ma quali sono le principali battaglie dell'esercito italiano? Cioè noi abbiamo combattuto contro l'Austria-Ungheria, contro la Germania nell'Italia nord-orientale, no? Lungo le frontiere alpine e lungo il fiume Isonzo, dal maggio del 1915 all'ottobre del 18, quando poi l'impero austro-ungarico ci chiese l'armistizio che entrò in vigore il 4 novembre del 1918. Ecco, come possiamo sintetizzare le operazioni belliche che ci riguardano più da vicino? Cioè, per esempio, la strategia del capo di Stato Maggiore, il generale Luigi Cadorna, cambiò, e quali sono le principali battaglie combattute dall'esercito italiano?
Ma direi che più che le battaglie in sé, che ci sono importanti, diciamo forse essenzialmente Gorizia, poi quella in difesa che segue alla rotta di Caporetto e forse la seconda del Piave come battaglia determinante di tutto l'arco della guerra. Ma direi che più che il conto delle battaglie, insomma, conta il cambiamento della direzione data alle operazioni delle quali Cadorna è il responsabile. Cioè la guerra di Cadorna non è tutta uguale, si sforza di cambiare i criteri, secondo me ne cambia almeno 5 se non 6, e dà un indirizzo diverso alle operazioni stesse.
Cioè ci sono fasi diverse?
Sì, diciamo almeno 5 per essere più sintetici possibili, a parte l'offensiva iniziale che è quella che poi fallisce, provoca un trauma abbastanza serio all'interno dell'establishment militare e politico, ma insomma comincia subito quella che è la guerra di materiali, ma quella che consuma insieme ai materiali anche gli uomini, tant'è che il criterio almeno della seconda fase diventa proprio questo, cioè logorare il nemico e tentare di non logorare se stessi. Diciamo che fino a Gorizia, fino all'estate del 16, questo è il criterio che prevale. Gorizia è una battaglia che ha un qualche successo perché la città viene presa, ma poi manca uno sfruttamento di questo successo e le cose ricominciano esattamente allo stesso modo. Cambia però il criterio di Cadorna, punta in questa fase della guerra a ottenere, come dire, uno sfondamento immediato, però temperato da un criterio di prudenza, cioè la sospensione dello sforzo appena si capisce che il non porta a nulla. Questo perché ha analizzato le sconfitte che il generale Nivelle ha avuto sul fronte francese, le ha criticate e ha adottato questo criterio, come dire, di prudenza. Ne segue poi un altro, che è quello del recupero di una manovra strategica, cioè di chiudere questa fase statica del conflitto, rimettersi in movimento, e queste sono cose della primavera estate del 1917. Ecco. Diciamo che la decima e l'undicesima battaglia sono combattute così.
E allora le vogliamo far ascoltare i particolari della dodicesima battaglia sull'Isonzo, lo vogliamo fare con la voce di Fabrizio Gifuni, era uno spettacolo del 2011 che ha girato l'Italia, l'ingegner Gadda va alla guerra, della tragica storia di Amleto Pirobutirro. La regia era di Giuseppe Bertolucci e la drammaturgia originale di Fabrizio Gifuni, a partire dal giornale di guerra e di prigionia di Carlo Emilio Gadda.
Così marciando avvistammo sul bellissimo stradale della sponda opposta una fila di soldati neri che provenivano da Caporetto, preceduti da alcuni a cavallo. Il cuore mi si allargò pensando che fossero nostri rincalzi, e al momento quell'uniforme nera mi fece pensare, che stupido, ai bersaglieri. Non pensavo che questi in combattimento hanno l'uniforme grigio-verde. Poco dopo il crepitio di una mitragliatrice e qualche colpo di fucile, cominciai allora a temere e intravedere la verità. I tedeschi, saliti da Tolmino, stanno per circondarci. Intravidi ormai il pericolo della prigionia e affrettai il passo per raggiungere Cola, la passerella, non so che, l'ansia diveniva spasmodica. Disperavo di trovare Cola quando ci sentimmo chiamare da poco sotto il ciglione.
Gadda! Cola! Siamo qui!
Mi ricordo esattamente che appena lo vidi mi chiesi,
che è?
Sono loro, siamo perduti. Mi rispose,
sono loro? Ma è possibile?
E non seppi dir altro né far altro che piangere. Ah, è orribile, esclamò Cola, parole precise, più che se fosse morto mio padre. Siamo finiti. I soldati intanto si erano raccolti intorno a noi, io e Cola pensammo quindi ormai inutile il prolungare le nostre speranze, sarebbe stato puerile. De Candido uscì con un fazzoletto bianco, mentre io e Ranieri guastavamo le armi della mia sezione, asportandone e disperdendone la culatta mobile, il percussore e gli altri pezzi. Che dolore, Che umiliazione, che pianto nell'anima anche in quest'atto ormai inevitabile. Erano le 13:20 del 25 ottobre 1917. Facemmo nel prato l'ultima adunata, l'ultima chiamata. Con il pianto negli occhi e nel cuore mi congedai da ciascuno, stringendo a tutti la mano. Finiva così la nostra vita di soldati e di bravi soldati. Finivano così i sogni più belli, le speranze più generose dell'adolescenza, con la visione della patria straziata, con la nostra vergogna di vinti. Cominciammo il duro calvario della prigionia, della fame, dei maltrattamenti, del sudiciume, della miseria, ma tutto ciò fa parte di un altro capitolo della mia povera vita e questo martirio non ha più alcun interesse per gli altri.
Era la voce di Fabrizio Gifuni. Allora, Fortunato Minniti, questo testo di Carlo Emilio Gadda ci riporta nell'atmosfera della tragedia di Caporetto. Perché è considerata, perché è una grande disfatta militare? Che cosa è successo a Caporetto?
È successo un qualche cosa che può accadere anche su altri fronti ed è accaduto anche su altri fronti anche nella Prima Guerra Mondiale, cioè uno sfondamento di un tratto di fronte. È arrivato con l'impiego di gas per la prima linea e quindi per la neutralizzazione di fatto di chi doveva opporsi subito, e poi continuato con l'adozione di tattiche di infiltrazione, delle quali furono poi responsabili e protagonisti tedeschi che con le loro unità erano aggregate allo schieramento che ha poi prodotto qualche cosa di più grosso di uno sfondamento di un tratto di fronte, cioè una vera e propria infiltrazione in profondità.
Cioè nel territorio nazionale.
La parte italiana, diciamo, la parte della disorganizzazione, la parte della scarsa reazione dei comandi di prima linea, di quelli interessati allo sfondamento, e poi la fase di crollo, che però è un crollo individuale, unità per unità, momento per momento, e che si convoglia in questo mare di soldati che cercano di sfuggire a un accerchiamento. Quando Gadda racconta la sua vicenda, lui è in marcia per scappare da una trappola e alla fine non ce la fa.
Ecco, però noi la guerra l'abbiamo vinta. Che cosa è successo dopo Caporetto?
Quanto è successo dopo però si deve molto a Caporetto, cioè non ci si riesce a staccare da questo luogo, chiamiamolo così, perché quanto è accaduto durante la ritirata è un insieme di cose, cioè un'accessione di spazio, un guadagnare tempo, una organizzazione in parte spontanea, in parte guidata di reazione per frenare l'avanzata nemica, e poi il risultato finale, questo dovuto anche al comando di Cadorna, che con questo poi si congeda, diciamo, dalla guida della guerra, una ritirata su una linea già predeterminata, che era quella del Piave e del Grappa. Lì comincia la storia nuova, che è una storia intanto di recupero, cioè almeno 300.000 dei soldati che erano stati coinvolti dalla rotta sono recuperati e rimessi nelle file dell'esercito. Gli altri 300.000 si perdono, nel senso che fanno la fine di Gadda, cioè sono prigionieri in Austria. Ma insomma, grazie all'efficacia di questo ritorno comincia una storia, che è la storia che poi porta alla vittoria, e cioè alla reazione ai tentativi austriaci di passaggio del fiume, che sono due: uno immediato tra il novembre e il dicembre, e l'altro quello che arriva sei mesi dopo, cioè nel giugno del 1918.
Ecco, ma questa reazione a che cosa è dovuta? Reagiamo rispetto a cosa?
Reagiamo rispetto Ma a quanto dice Gadda, se ricordiamo parla di dolore e di umiliazione, sono due parole molto personali, cioè dovute alla sua vicenda, ma credo che possiamo prestarle a molti dei protagonisti di quelle azioni. Ecco, si deve reagire a questo, cioè a quel senso di perdita provato allora. E poi certo c'è una riorganizzazione, come dire, tecnica delle forze, c'è un cambio di comando, c'è soprattutto un'attesa, cioè l'esercito non ha più azioni offensive da preparare, cioè si barrica in difesa di quel tratto di fiume e di quel monte, e questo dà, come dire, un vantaggio notevole da un punto di vista militare. Insomma, si indovinano le mosse, che sono quelle dell'attesa dello sforzo, tant'è vero che la vittoria, che è una vittoria quasi totale sul terreno, viene festeggiata come se fosse la fine della guerra, ma non è la fine della guerra, quella del giugno del 1918. Paradossalmente sembra che si festeggi più quella che non la parte finale, cioè quella dell'ottobre, della battaglia di Vittorio Veneto.
E allora a questo proposito vogliamo farle ascoltare, Fortunato Minniti, la voce di Armando Diaz dal Bollettino della Vittoria, il 4 novembre 1918.
Bollettino della Vittoria. Comando Supremo, 4 novembre 1918. Ore 12. La guerra contro l'Austria-Ungheria, che sotto l'alta guida di Sua Maestà il Re Duce Supremo, l'esercito italiano, inferiore per numero e per mezzi, iniziò il 24 maggio 1915 e con fede incrollabile e tenace valore condusse ininterrotta ed asprissima per 41 mesi e vinta la gigantesca battaglia ingaggiata il 24 dello scorso ottobre e alla quale prendevano parte 51 divisioni italiane, 3 britanniche, 2 francesi ed una cecoslovacca ed un reggimento americano contro 63 divisioni austro-ungariche, è finita. La fulminea arditissima avanzata del 29° corpo di armata su Trento, sbarrando le vie della ritirata alle armate nemiche nel Trentino, travolte ad occidente dalle truppe della 7ª armata e ad oriente da quelle della 1ª, 6ª e 4ª, ha determinato ieri lo sfacelo totale della fronte avversaria.
Era la voce del generale Armando Diaz che, dopo la disfatta di Caporetto, sostituì Cadorna. Diaz annunciava la vittoria dopo la battaglia di Vittorio Veneto. Allora, Fortunato Minniti, ha ascoltato Armando Diaz?
Sì, ho ascoltato la voce di Armando Diaz. Voi che siete in radio dovete percepire forse meglio di me quanto ci sia di normale, di comune in una voce non roboante, non militaresca. Non ha un timbro eccezionale Diaz, e non è eccezionale neanche il testo che legge, che è frutto appunto dell'ufficio comunicazioni, chiamiamolo così, del suo comando. Dietro c'è uno studioso e un grande giornalista che è Ugo Ietti, che già narra, cioè quello è già un racconto della guerra scritto e chiuso quando la guerra è finita, sì, da un'ora.
È come se la memoria della guerra fosse iniziata già durante il conflitto. Noi avremo modo di riparlare della memoria della guerra e dei suoi moltissimi aspetti. Allora ringraziamo Fortunato Minniti per essere stato oggi con noi. Ringraziamo anche Giovanni Sabatucci, che era qui in studio a Roma, e ringraziamo l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi, l'ex Discoteca di Stato, per la voce di Armando Diaz. Oggi con noi alla console c'era Massimiliano Capitolo. La Grande Guerra, sogni e macerie di un secolo fa, è un programma di Federica Barozzi, Lorenzo Pavolini e Alessandra Tarquini, che vi dà appuntamento a domani sulle belle note di Francesco De Gregori, che canta Stelutis Alpinis.
Se un mattino tu verrai fino in cima alle montagne, troverai una stella alpina che è fiorita sul mio sangue.
segnarla c'è una croce, chi l'ha messa non lo so, ma è lassù che dormo in pace e per sempre.